esiste niente al mondo, Nick, che possa introdurre con più serenità e più gioia il mese di marzo che la sigla robotica di Scanner. Voglio scanner, lanciarmi.
Scanner, Scanner.
Ti è rimasta in testa,
sì,
eh?
Sì, sì.
È ipnotica,
sì.
Quasi io... sanremesca.
Sì, 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 sì. Ora sono curioso di sapere se il vero conduttore di questa trasmissione ha le cuffie o non ce l'ha.
Quindi il cuffia gate
niente.
Prosegue.
Ma no, ma non è possibile però.
Andato.
Giulio Dini, buonasera, ben trovato, eh?
Buonasera ragazzi, mi è mancata la tua, il tuo balletto tipo Z quando è partito lo stacco di Scanner.
Guarda come vuoi ora.
E quindi io mi sono levato la cuffia perché ce l'avevo.
Ho capito.
Te non hai fatto il balletto.
Comunque ribadisco ancora una volta, poi torniamo seri, che uno poi non deve lamentarsi della chiusura delle discoteche se vede Niccolò Ceccarini ballare. La scelta governativa, ecco, di proseguire su questa linea è anche comprensibile, ahimè.
Ma io dico, ballate a casa vostra, da soli, naturalmente, vi prendete uno stereo, oppure chiamate Giulio Dini che vi darà dei consigli su cosa...
Anche su quello.
Sì, anche su quello, sì. Ci sarà uno scanner specifico proprio sulla questione delle discoteche. Ne parleremo,
comunque, Antonio Manero.
Caro Giulio, siamo stati, come dire, fortunatamente profetici, ecco, quando pochi giorni fa lanciavamo l'allarme su una riforma dello sport che era rimasta un po' chiusa nello scantinato e che fortunatamente, ti chiedo, è stata approvata.
Abbiamo rotto le scatole, abbiamo lanciato un grido d'allarme che francamente non era... a nome di tutti quante le di tutte quanti le componenti dello sport, lo vedremo brevemente, perché c'erano forti contrarietà anche a questa decisione. Quasi in sordina i cinque decreti che erano lo spacchettamento del cosiddetto testo unico dello sport, poi sono stati portati in Consiglio dei Ministri, approvati così come erano, anche perché eravamo alle porte della scadenza della delega. Questo è un ottimo risultato di partenza. Per quello che mi riguarda, è meglio avere una norme come queste davvero rivoluzionarie, sulle quali poi dovremo organizzarci con tutti i problemi del caso, che rimandare ad una, temo, infinita concertazione che questo paese ci ha abituati a vedere, senza poi mai arrivare ad un documento certo. Quindi siamo partiti dal documento, tra tanti mugugni, però abbiamo la riforma dello sport che in parte decorrerà dal 1 luglio del 2022.
In quali aspetti, Giulio, giusto per fare una sorta di...
recap?
Sì, di recap, termine che amo molto, o di lista della spesa, termine che non ama molto Niccolò Ceccarini.
No, assolutamente no.
Io li metterei entrambi nella mia personalissima lista dei termini da depennare.
Dritto per dritto? Dritto per dritto o dritto per largo? Cioè, non lo so.
No, poi si rifà una puntata sulle espressioni di voi giornalisti.
Sì. Io lo dico, là davanti.
Abbiamo, ragazzi, il rapporto di lavoro sportivo che unifica le figure dei professionisti e dei dilettanti, assicurando a tutti quanti le tutele assicurative e previdenziali. Questo è uno degli elementi per cui le principali federazioni sportive di questo paese, la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Feder Volley, la Feder Basket, la Feder Nuoto, la Lega Nazionale Dilettanti di Calcio, erano contrari perché la crisi economica della pandemia, alla crisi economica della pandemia, dicono, adesso dovremo aggiungere anche tutti quegli oneri necessari poi a configurare le nuove figure. I più critici sostengono che in realtà lo sport possa essere spaccato in due, cioè pochi lavoratori sportivi, e quindi far rientrare in quelli che attualmente sono i cosiddetti professionisti praticamente solamente una punta dell'iceberg, il resto relegati allo sportivo amatoriale, che avrebbe poi comunque le caratteristiche dell'attuale dilettante. Quindi lavoro sportivo si equipara nel professionismo finalmente la donna all'uomo, quindi professionismo femminile. Abbiamo finalmente l'equiparazione degli sportivi paralimpici a quelli normodotati, e quindi che i paralimpici non avevano nessuna tutela lavorativa previdenziale. Sarà possibile entrare a far parte anche per loro dei gruppi militari dello Stato e quindi dei corpi dello Stato, e quindi ricevere anche trattamenti economici, perché diversamente molti non lo sanno. Un atleta paralimpico fino adesso è andato avanti solamente con le sponsorizzazioni, che è una cosa assolutamente incredibile. E poi l'abolizione del vincolo sportivo, cosa che ha fatto gridare all'allarme il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, che interpreta questa norma come una norma che depaupera sostanzialmente le società dilettantistiche e quindi le priva della loro unica sostanziale risorsa. E poi ancora la sicurezza negli sport invernali, meno burocrazia nella realizzazione degli impianti sportivi. Sono tutte cose buone che però adesso devono essere organizzate, e occhio, perché questi decreti comunque finiranno nel nuovo decreto ristori, e quindi avranno un passaggio parlamentare il cui esito francamente è abbastanza incerto, nel senso che potremo prevedere non solo delle modifiche al testo, presumo, ma anche delle modifiche anche per i tempi di attuazione, perché la pandemia comunque adesso sta condizionando, ed è possibile che le parti contrarie ottengano la possibilità di ridiscuterne un pochino e di rimandare gli effetti nel tempo.
Comunque, per un fronte che momentaneamente, parzialmente, apparentemente, scegliete voi l'avverbio che preferite, si va risolvendo, ce n'è un altro che invece resta aperto, apertissimo, e che ha come cornice, come sfondo, l'immagine di, almeno io la vedo così, di una grandinata di soldi.
Bravo.
Che comunque, ma che grandinata!
Nel mondo del calcio finiranno. C'è da capire con quale mittente e con che gioia da parte dei destinatari. Evidentemente il calcio ha dimostrato di non essere in grado di mantenere e di trasformare in pratica quell'unità di intenti di cui si era in lungo e in largo, ecco, parlato e invocato.
E vantato
anche, assolutamente, in un contesto così difficile anche da gestire. Insomma, ci siamo molto spesso anche ricoperti di parole, di unità che poi alla fine non si sono tramutate in fatti. C'è la questione dei diritti TV, e allarghiamo la discussione con grande piacere a Matteo Spaziante di Calcio e Finanza. Ciao Matteo.
Ben trovato.
Ciao, buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
Prego Giulio.
Matteo, grazie di essere con noi, buonasera. Vogliamo affrontare questo argomento che, diciamo, è abbastanza ricorrente, ora più che mai interessa tanto il calcio italiano, visto la crisi economica conseguente alla pandemia. Vediamo anche che le offerte sono, come dire, più basse del passato, ma anche questo è comprensibile. Abbiamo visto che l'ultima riunione di Lega si è conclusa con un niente di fatto, se si può dire così. Che cosa è successo, Matteo?
Ma sostanzialmente qual è la motivazione? Non sono tanto le offerte per quanto riguarda i diritti TV, in questo caso le offerte di Sky da una parte e di DAZN dall'altra, ma piuttosto il fatto che sia ancora aperta sostanzialmente la partita con i fondi di private equity che volevano entrare nella Serie A. Quindi essendo ancora aperta, si è creata una spaccatura tra tre club, in cui da una parte ci sono sostanzialmente quasi tutte le big, dall'altra c'è la Roma insieme ad altre medio piccole, in cui appunto le big vogliono dichiarare conclusa sostanzialmente la trattativa con i fondi Pratequis, gli altri invece vogliono continuare a trattare, anche perché comunque si parla di 1,7 miliardi che entrerebbero nelle casse dei club, quindi si è creata su questo tema la spaccatura più che sull'offerta dei diritti TV in quanto tali. Il problema è che è uno stallo che prosegue e che adesso vedremo se a breve si riuscirà a superare l'impasse.
Giulio?
Giulio?
Dico, lo spiego magari per i nostri ascoltatori, quindi riprendo le parole di Matteo. C'è chi vorrebbe vendere subito, mi pare, a DAZN, e tra questi sono i 11 club, tra cui i big, tranne la Roma, e parte di questi forse anche perché strizzano ancora l'occhio alla Superlega, mi dirai te, Matteo, se è vero o no, e gli altri che vorrebbero aspettare per vedere se si riesce a fare questo famoso salto con la media company, che verserebbe, se non ho capito male, nelle casse della Lega 1,7 miliardi come partecipazione al 10%, se non sbaglio. E questo è possibile secondo te? È realizzabile? È attuale davvero?
No, intanto dico che è corretto quello che hai detto, ed è corretto anche il fatto che ci sia ancora in ballo il tema della Superlega. Diciamo che se mi avessi fatto questa domanda un mese fa, ti avrei detto di sì, che era ancora possibile che si andasse in quella direzione. Adesso, considerando che le offerte di schede da DAZN per i diritti TV sono comunque superiori rispetto a quello che si aspettavano i club, quindi molti hanno fatto la considerazione che non ha senso cedere questa partecipazione ai fondi. Io credo in questo momento sia molto difficile che si vada avanti per quella strada, per la strada di cedere questo 10% della Lega Serie A ai fondi. Mi sembra un'operazione, almeno al momento attuale, molto complicata. Poi, come ormai è noto, nelle riunioni della Lega le posizioni cambiano radicalmente da una settimana all'altra, quindi è anche difficile fare previsioni in tal senso, però comunque mi sembra che le intenzioni anche il fatto che siano delle big come Inter, Juventus e Milan che spingono per dire di no definitivamente ai fondi, mi sembra che sia quella la direzione che poi alla fine verrà presa.
Ecco, io volevo capire, allora DAZN offre più giustamente, no, di Sky. Ecco, secondo te, Matteo, ma perché ci sono delle perplessità, anche perché alla fine c'è una differenza economica, mi sembra intorno ai 100 milioni tra le offerte. Da cos'è che nasce questo dibattito interno alla Lega?
Ma diciamo che appunto un po' è questo tema dei fondi che è sullo sfondo, scusate il gioco di parole.
No, ma rende l'idea.
Sulla questione dei diritti TV. L'altro aspetto è che c'è, come dire, una maggiore familiarità con quello che è Sky oggi, nel senso che comunque Sky è un partner della Serie A da quando è nato in Italia, dal 2003, quindi sicuramente c'è chi preferirebbe andare sulla strada sicura, perché sostanzialmente c'è anche il tema appunto che emerge spesso dell'infrastruttura di internet in Italia, perché secondo molti non sarebbe complicato, ecco, trasmettere tutto il campionato in streaming. Ovviamente DAZN spinge, perché se guarda più che altro allo sviluppo tecnologico, e non a caso ha fatto un accordo con TIM anche per la distribuzione a livello di internet del proprio prodotto, quindi comunque c'è una fetta di presidenti che ancora non sono sicuri da questo punto di vista, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale. C'è da dire però che appunto questa partnership con TIM, che è stata annunciata la scorsa settimana, ha dissipato un po' di dubbi, ecco, anche dal punto di vista economico per quanto riguarda la zona.
Matteo, come leggere, come interpretare, a proposito di questo accordo da DAZN TIM, anche la lettera di Sky, che insomma ha così quasi adombrato, no, un accordo anticoncorrenziale di fatto tra DAZN e TIM?
Sì, diciamo che Sky sta cercando in tutti i modi di riportare, di riportarsi in vantaggio, perché ovviamente in questo momento, anche alla luce dell'offerta migliore, DAZN resta in pole, e non a caso comunque sono arrivati 11 voti a favore, quindi ne mancavano solo 3 sostanzialmente per approvare l'offerta di DAZN, quindi non è troppo lontana dalla vittoria, dal successo. Quindi Sky sta cercando con le ultime mosse di tornare in vantaggio in questa gara, in questa asta, è abbastanza complicato, e quella lettera è sostanzialmente uno dei, dei tentativi che sta facendo Sky per provare a rimanere, a tenere le mani sulla Serie A dal punto di vista dei diritti TV, anche perché comunque la Serie A è l'asset principale, il programma principale che Sky trasmette per il calcio, quindi è ovvio che stia cercando in ogni modo di, come dire, di mantenere, appunto, di confermare la possibilità di trasmettere il campionato.
Giulio?
Allora, quindi Matteo, un po' la regola di scegliere il certo per l'incerto, no? Abbiamo questa offerta, andiamo sulle proposte di DAZN o di Sky, in questo caso di DAZN piuttosto che la Media Company, che è piuttosto lontana, i problemi sono molto attuali. Quelli che propenderebbero per Sky sempre sceglierebbero lo strumento certo, forse anche il più familiare per gli abbonati, per gli amanti del calcio. Ormai Sky è diventata un'istituzione. Ecco però che la partnership con TIM potrebbe davvero sparigliare, tant'è vero che la lettera di cui parlate adombra, diciamo, la realizzazione di una posizione dominante in capo a DAZN. La risposta è stata esattamente come lo è stato fino adesso con Sky, però TIM permetterebbe, a tuo avviso, a DAZN di superare tutti i problemi cosiddetti delle infrastrutture che sono stati denunciati fino adesso? Praticamente TIM diventerebbe, io non sono un tecnico, anche il veicolo attraverso cui trasmettere in streaming i prodotti DAZN. Questa magari potrebbe essere la domanda.
Sì, sicuramente diciamo che non ha, diciamo, cancellato tutti i dubbi, ovviamente, perché comunque al di là di TIM la struttura internet italiana è in difficoltà rispetto anche al resto d'Europa, è un passo indietro rispetto al resto d'Europa. Però comunque sicuramente è stato un accordo che ha fatto cambiare un pochino idea ad alcuni dei presidenti, anche perché giustamente dicevate prima, il tema degli abbonati comunque è da tenere in considerazione, perché comunque adesso sono la maggior parte abituati a vedere la partita normalmente in TV tramite Sky, con la parabola, con il digitale terrestre. Andare esclusivamente su DAZN sarebbe comunque un passo avanti non di poco conto, e bisognerebbe vedere appunto quale potrebbe essere la reazione degli appassionati, dei tifosi. Sicuramente però il fatto che ci sia dietro TIM, che TIM abbia garantito non solo dal punto di vista della rete internet, ma anche dal punto di vista economico un impegno importante nei confronti di DAZN, ha fatto stare un po' più tranquilli i presidenti, non a caso si è arrivati comunque al voto, cosa che non era successo nelle precedenti tre assemblee in cui non si era mai riusciti ad arrivare a votare, anzi in quella precedente non era neanche iniziata l'assemblea perché i 9 club non si erano presentati, quindi comunque la direzione mi sembra quella verso DAZN.
Giulio?
E qui si parla di far stare tranquilli i presidenti, forse bisognerebbe anche rassicurare il cosiddetto fruitore finale, ecco, perché si parlava prima a proposito della riforma dello sport, perché si è partiti praticamente dalle norme, adesso si deve correre a realizzare le strutture per poterle reggere queste norme. Praticamente scegliere DAZN, ragazzi, significherebbe dire all'Italia: ragazzi, se non siamo ancora attrezzati per lo streaming, ogni famiglia, quindi ogni famiglia attraverso il supporto che potremmo ricevere dall'esterno, dovrà farlo, perché poi alla fine ne godremo tutti di più, perché questi eventi potranno essere poi anche quelli spacchettati, dati a destra e a manca. E questo è uno degli argomenti di quelli che sono contrari a DAZN, dicendo: guardate, se poi non sarà possibile fruire il servizio in maniera ottimale, poi alla fine si perdono abbonati. Matteo, però io ho letto anche di un'offerta fuori termine da parte di Eleven Sports per il canale di Lega, ma è ancora in piedi questa storia del canale di Lega? E come si
collegherebbe con quest'altro, con quest'altra piattaforma, diciamo?
No, diciamo che è in contrapposizione all'offerta di DAZN, ovviamente. Partendo dal presupposto che, secondo molti, anche all'interno della Lega, è un'offerta appunto arrivata fuori tempo massimo e in cui, tra l'altro, anche alcune fonti vicino alla stessa Eleven, diciamo che ci credevano poco a questa offerta che avevano presentato anche loro stessi. Detto questo, comunque adesso sono in corso delle verifiche appunto per capire se l'offerta è reale, soprattutto può essere ritenuta accettabile, in che modo si integrerebbe con l'offerta di Sky. Sostanzialmente Sky trasmetterebbe le sue partite normalmente sul satellite e sul digitale terrestre, però su internet Sky ha ricevuto nel 2020 il divieto di acquistare diritti TV in esclusiva solo per internet. Quindi che cosa significa? Che Sky potrebbe trasmettere in internet, potrebbe trasmettere le partite su internet, ma dovrebbe esserci un altro soggetto che le trasmette in coesclusiva. Quindi in questo caso Eleven Sports si è offerta di creare questo canale di Lega che sostanzialmente trasmetterebbe le stesse partite che trasmetterebbe Sky. Quindi in questo modo si integrerebbe l'offerta per cercare di superare la proposta di DAZN. Vedremo
ecco,
appunto
nei prossimi giorni se si parla di 110 milioni.
Esatto, perché in questo caso l'offerta di Sky sarebbe di 740 milioni all'anno, aggiunti 110 milioni che pare abbia offerto Eleven, si arriva comunque sopra gli 850 che ha offerto DAZN. Quindi era questo il senso, cercare di, appunto, come dicevo anche prima, di riportare Sky in vantaggio rispetto a DAZN. Vedremo se però questa offerta potrà essere accettata eventualmente dalla Lega. Io credo di no, sinceramente, però appunto aspettiamo gli sviluppi.
Ecco, infatti io su questo poi lascio l'ultima domanda a Giulio Dini. La tua previsione come finisce questa partita a scacchi?
Io intanto spero finisca presto, nel senso che visto che l'ultima volta nel 2018 siamo arrivati a maggio, se non vado errato, col dubbio di chi avrebbe trasmesso il campionato che iniziava ad agosto, io spero che questa volta si riesca a portarla a casa in tempi un po' più brevi. Spero per un mese si riesca ad arrivare alla definizione, a una definizione definitiva, nel senso che comunque è un fattore che incide anche sugli abbonati, sui tifosi, sugli appassionati, certo. Nel senso che è veramente complicato poi anche semplicemente pensare ad offerte commerciali da proporre con un mese di tempo rispetto all'inizio del campionato. E anche per una sicurezza dal punto di vista economico per i club sarebbe anche giusto arrivare a chiudere la trattativa in breve periodo. Io credo che alla fine il fatto che l'offerta economica sia più alta, credo alla fine farà propendere per la proposta di DAZN. Però appunto lo dicevo anche prima, anche con l'operazione fondi abbiamo visto presidenti che hanno cambiato radicalmente posizione da un'assemblea all'altra, da una settimana all'altra, quindi mai dire mai, però appunto se dovessi dirlo in questo momento, l'offerta di DAZN è in vantaggio, mi sembra che si vada verso quella direzione.
Matteo, io invece l'ultima per quanto mi riguarda è al di là di quello che si dice e si sostiene anche con un pizzico di superficialità, e cioè limitandosi semplicemente a dire i diritti TV hanno tenuto in piedi il calcio italiano negli ultimi 5, 7, 10 anni, senza poi andare ad approfondire seriamente il tema. Ora, visto che, correggimi se sbaglio, come media in Serie A i diritti TV pesano all'interno dei club tra il 50-55%, questa partita a scacchi, che ci auguriamo possa finire nel più breve tempo possibile, a maggior ragione in un contesto come questo di pandemia, rappresentano le fondamenta su cui questa Serie A e questo calcio italiano vedrà il suo sviluppo da qui a molto più avanti dell'effettiva durata del contratto dei diritti TV stessi?
Sì, da un certo punto di vista ti dico sì, nel senso che anche rispetto ad altri paesi, l'Italia, comunque se le offerte dovessero essere confermate queste, alla fine riuscirebbe a strappare comunque delle condizioni simili rispetto al precedente triennio, cosa che era tutto sommato inaspettata, visto che sappiamo tutti l'effetto del Covid che ha avuto anche dal punto di vista economico. Deve essere sicuramente la base, nel senso che garantisce delle entrate, dei ricavi importanti per i club, però non ci si può come dire, basare solo su quello, non può girare tutto intorno ai soli diritti TV nazionali. come la Serie A ha fatto negli ultimi 20 anni, sostanzialmente. Lo sviluppo deve essere soprattutto a livello internazionale, deve essere soprattutto a livello di immagine, anche quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, ma penso a Agnelli Conte o a Ibrahimovic Lukaku, non è stato probabilmente il miglior modo di presentarsi, non è il modo migliore per presentarsi all'estero. Ovviamente non dico che la Lega debba fare in modo che non avvengano cose così, perché è impossibile, però comunque l'impatto della Serie A all'estero dal punto di vista dell'immagine deve sicuramente migliorare, ed è lì che poi si può andare ad accorciare il gap rispetto al resto d'Europa, perché solo parlando dei diritti TV esteri, nel triennio che si conclude quest'anno, la Serie A incassa 370 milioni dall'estero, la Liga e la Premier League incassavano 4 e 5 volte tanto. Quindi è quello poi il vero gap su cui probabilmente si giocherà la partita nei prossimi anni.
Giulio, poi salutiamo Matteo Speziante.
E quindi possiamo dire che, come sempre succede, è successo anche in passato, potrebbe anche finire a tarallucce e vino, nel senso un gruppo se lo assegna e poi trovano il sistema di distribuirselo.
No, ma infatti sicuramente può essere una delle opzioni, infatti anche prima quando parlavi del tema che degli abbonati che comunque non sono abituati a vedere le partite su Sky, c'è anche la possibilità che alla fine DAZN inizialmente, come è già successo tutto sommato anche nel momento attuale, ovvero sia ci sono due canali di DAZN sulla piattaforma di Sky, non escludo che possa succedere la stessa cosa nei prossimi anni, cioè che adesso DAZN si aggiudica i diritti della Serie A, ma che Sky provi comunque a mantenere in qualche modo una finestra sulla Serie A, anche perché dal punto di vista del business di Sky la Serie A resta fondamentale, quindi credo non possa permettersi di perderla, e quindi in questo senso farà di tutto anche se verranno assegnati ad DAZN per cercare di comunque di continuare a trasmettere.
Matteo Speziante, Calcio e Finanza, grazie mille Matteo.
Ciao Matteo, grazie di essere stato a Scanner. Ciao
grazie Matteo, a voi, grazie. Buon proseguimento.
Ciao.
In chiusura
la chicca,
il buon Giulio Dini gongola
la chicca di Giulio Dini. Sappiamo, non ci ha detto nulla, ma noi sappiamo che mercoledì 12 marzo succede qualcosa che riguarda ancora Giulio Dini su TMV Radio.
Ma che fai? Mi fai autopromuovere il mio
perché io ho saputo che c'è in ponte un qualcosa di interessante a Rotocalcio dalle 12 alle 12:15 a partire da mercoledì 12 marzo. Io ho già detto
10 direttori,
ho buttato marzo. Sul venerdì, dai.
Abbiamo pensato che l'aspetto della giustizia sportiva, non solo le decisioni del giudice sportivo, ma la casistica, l'ex quella che si chiamava la prova TV, le simulazioni, le decisioni controverse, quello che il VAR non vede poteva vedere, quello che il VAR vede non poteva vedere, la butto lì anche la questione ormai diventata annosa sui protocolli Covid per il caso Juventus-Napoli, fossero tutte questioni che interessano poi i nostri ascoltatori, gli appassionati di calcio, per cui all'interno della trasmissione Rotocalcio dalle 12:25 andrà in onda questa pillola che si chiamerà VAR Room, cioè cercheremo di approfondire anche lì, ahimè per voi che si approfondisce in continuazione, tutti questi aspetti magari tecnici, ma lo diciamo in maniera, come dire, scansionata, e con il contributo importante dell'amico Federico Orso, che sarà, come dire, il nostro giudice di riferimento, per cui vi aspetto mercoledì 10 marzo all'interno di Rotocalcio per VAR Room dalle 12 in poi con Vincenzo Maraggio, Federico Orso e il sottoscritto.
E allora lo spot è VAR Room tutti i mercoledì dalle 12 alle 12:25 da non perdere su TMV Radio. Come vado? Alla grande! Giulio, siamo forti!
Sono senza parole. Ciao Giulio,
a lunedì.
Ciao,
a domani alle 17 con Stadio Aperto. Ciao.